Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori della rassegna stampa dell'Amico del Popolo e ovviamente di Radio Più, il settimanale bellunese. Questa settimana apre la prima pagina con il mondo del lavoro. Lavoro Belluno meglio che altrove. I dati di Veneto Lavoro collocano la provincia in area positiva nel secondo trimestre, ma preoccupa la situazione di ACC, appello di Confindustria alle banche. La foto di prima pagina è a Gordina, le suore lasciano il segno nelle comunità, e la foto ritrae il sindaco di Canale d'Agordo Flavio Colcenian al momento di saluto che si è svolto nei giorni scorsi a Canale d'Agordo alle suore che dopo tanti anni hanno lasciato il paese. Si parla delle suore, figlie di San Giuseppe del Beato Caburlotto, quasi 80 anni, a Canale d'Agordo. Il fondo di prima pagina è dedicato alla scuola. Scuola tra obbligo e responsabilità, meno di 2 settimane alla riapertura. E poi il fondo invece di prima pagina è dedicato all'alluvione, o così la definisce l'Amico del Popolo, parla di un'altra alluvione o comunque del maltempo che è arrivato su tutta la provincia tra sabato e domenica scorsi. Le foto mettono in luce da una parte la situazione di Peaio, poi Taibun e Alleghe. E del maltempo si parla diffusamente alle pagine 2 e 3, in cui si parla effettivamente anche della situazione a Gordina. Ore e ore di scrosci sulle nostre Dolomiti tra sabato 29 e domenica 30 agosto, un nuovo evento meteo di portata eccezionale, danni e apprensione nella parte alta della provincia, ad Alleghe si è temuta l'esondazione del lago, in Cadore, frane rilevanti a San Vito, Borca, Vodo. Bene le opere di difesa, e sono delle fotografie che ritraggono appunto anche la situazione a Gordina, in particolar modo quella di Alleghe. Andiamo avanti, pagina 5, chiesa locale, Canale d'Agordo, si parla di Papa Giovanni Paolo I, fermezza e dolcezza, impegno e lealtà, la celebrazione dell'anniversario di Giovanni Paolo I, elezione al soglio pontificio, il tema dell'omelia del Vescovo Perego, già direttore della Fondazione Migrantes. E poi andiamo ancora avanti e andiamo a questo punto alle pagine, come sempre, dedicate alla vallata a Gordina. Iniziamo da pagina 21 e parliamo di un'altra volta di sanità. A Gordino parliamo di Golden Hour, i comitati sanità chiedono all'assessore Lanzarin di restare sul tema centrale, è l'ora d'oro nella quale ancora si riesce a salvare da infarto e ictus, e come abbiamo sentito anche nelle puntate di questa rubrica delle settimane scorse, i comitati dicono che questa Golden Hour non viene rispettata, ma nelle sue risposte, nelle sue comunicazioni, l'assessore Lanzarin ha sempre dribblato questo tema, così come quello anche del problema relativo al mondo delle ambulanze, quindi all'urgenza emergenza. Chissà che, visto che c'è anche la campagna elettorale, si possa parlare in maniera onesta anche di questo tema. Agordo, sistemata la fontana, simbolo di Villalta, la foto ritrae degli operai al lavoro. A Gordino Sedico, ciclabile, l'iter va avanti, forse in autunno l'incarico per il progetto definitivo. E poi la parte bassa di pagina, la strada riaperta dopo 9 mesi, stiamo parlando della strada per Carfon a Canale d'Agordo, e quindi la frazione è di nuovo raggiungibile. Ora però intanto si lavora anche a sistemare l'alternativa, vale a dire la strada che da Vallada poi passa per Gaer e quindi a Carfon. Pagina 22, Agordo, elisoccorso, Luxottica allarga la via, sulla piana di Mon sorge la piazzola per l'elicottero, aperta anche al SUEM, proprietà di Luxottica, aperta al SUEM. La strada per l'accesso è molto stretta, l'azienda pagherà l'ampliamento che porterà la strada a 2 corsie, facilitando i passaggi. E poi notizie in breve, canale venerdì Ester delle Montagne, si è svolto appunto ieri in sala di Vialotta un altro appuntamento della rassegna letture d'estate promossa dalle biblioteche. Agordo salta purtroppo la giornata dell'amicizia in Framonte, era un appuntamento ormai pluridecennale, la situazione ovviamente legata all'emergenza Covid ha fatto propendere per l'annullamento. Masarè, da mezzo secolo c'è la Busa, sul Macereto l'inizio dell'urbanizzazione nel 1963, la foto ritrae Giuseppe Vallata e la sua collaboratrice in occasione del ritrovo per il 50° del Bed and Breakfast, la Busa. Voltiamo pagina 23, Marmolada, ghiacciaio che muore, la foto del sopralluogo sul ghiacciaio della Marmolada nella quarta tappa della carovana dei ghiacciai, condividere conoscenze, stimolare i cittadini a reagire e agire per cambiare, anche per pensare ad un turismo che vada oltre a un ghiacciaio che ha gli anni contati. Questo è emerso dalle giornate di studi. Cencenighi annofilò finalmente protagoniste le donne, ne parleremo fra poco. Ovviamente in mezzo all'articolo dedicato al ghiacciaio c'è anche la riflessione di Mauro Walt sui dati nivometrici degli ultimi anni, nevica meno in basso, mentre alle quote più elevate diciamo che i dati sono mantenuti abbastanza costanti nel corso del tempo. Allora, quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi Esther Casun Angelini, che proprio sul tema che abbiamo accennato prima in sede di rassegna stampa, il tema delle donne, perché le donne sono, come dice l'articolo di Luisa Manfroi, l'amico del popolo di questa settimana, dice, hanno filò finalmente protagoniste le donne. Benvenuta Esther, ciao!
Ciao, ciao!
Allora,
eccoci. Dimmi.
Allora, intanto tu eri presente al pomeriggio di sabato al No Filò,
sì.
No? E so che, tra l'altro, che ne abbiamo parlato anche quel giorno, insomma, hai fatto di tutto per essere presente, nonostante il maltempo, nonostante altre
sì.
questioni. Insomma, era un appuntamento, a questo punto mi viene a dire, irrinunciabile. Perché?
Beh, irrinunciabile perché è il primo, secondo me, che viene organizzato nella provincia di Belluno con questo taglio preciso. E poi mi sembra che sia stato molto importante anche per il tipo di persone che sono intervenute, oltre che includere un'esposizione di opere librarie, di opere artistiche. I relatori, le relatrici sono state molto brave, avrei detto anch'io qualche cosa ma poi non c'era tempo e quindi te lo dico ora se vuoi.
Beh certo, perché non l'ho detto poco fa, ma perché forse do per scontato
sì.
che Esther Casun Angelini sì, sia sì. un nome noto nel mondo della cultura bellunese e non solo ovviamente, e anche nel mondo poi legato agli studi sulla montagna, ovviamente legato al nome della fondazione Angelini
sì.
Però ecco, quindi hai pieno titolo per dirlo e quindi ascoltiamo
figurati.
Quello che...
No, ma figurati, non mi pare eccessivo quello che hai detto. Comunque, benissimo, io avrei rappresentato e rappresento appunto comunque la Fondazione Giovanni Angelini, Centro Studi sulla Montagna, anche se... avrei portato velocissimamente anche la mia esperienza come insegnante donna, per battere un colpo a favore della scuola, di cui si parla tanto, ma ahimè, forse si trascura, va bene i banchi, va bene i distanziamenti, va bene come combattere il Covid, ma si trascura forse l'importanza che la scuola ha nel trasmettere i saperi, e siccome questi saperi sono affidati prevalentemente, questa trasmissione è affidata prevalentemente alle donne, perché sappiamo che il corpo insegnante è formato prevalentemente da donne e il corpo insegnante in questa fase storica non è tanto ben considerato, allora batto un colpo a favore degli insegnanti in genere, maschi e femmine, e a favore delle insegnanti donne, perché mettiamoci nei panni giusti, insomma, che cos'è un insegnante? È quello che trasmette le conoscenze, i valori, fin dai primissimi anni dell'apprendimento, e quindi a volte la società si dimentica di come sia importante il ruolo dell'insegnante, prevalentemente donna, come ripeto, ma non per volontà delle donne, e come il futuro, la formazione futura sia nelle mani della scuola, che però non viene sufficientemente valorizzata. Passando invece al secondo punto, quello del ruolo nella Fondazione Giovanni Angelini, di cui sono consigliere delegato, devo dire che Giovanni Angelini, che è stato il fondatore di questa nostra fondazione, aveva un occhio particolare per le donne, l'aveva per le donne sia come alpiniste, infatti aveva scritto tra i primi un articolo sulle prime alpiniste, le prime salite femminili al Pelmo, che poi è comparso anche nella rivista Le Dolomiti Bellunesi, molto bello, e sia della delle donne come abitanti della montagna, come montanari, in tutte le loro funzioni che hanno avuto nella storia, come portatrici. Questo ruolo è stato valorizzato in particolare durante la Prima Guerra Mondiale, ma anche come portatrici dei sacchi e degli strumenti che gli uomini utilizzavano per salire sulle cime. Per esempio, nel suo libro Civetta per le vie del passato cita una donna molto importante di cui nessuno parlava, che aveva fatto la portatrice per gli alpinisti che poi sono invece stati valorizzati, e i loro accompagnatori, le loro guide, è arrivata quindi in cima con le sue gonnellone, con le sue ecco. Nella fondazione, tra l'altro, noi abbiamo nella nostra National Biblioteca, che riguarda solo la montagna, abbiamo tutta una sezione sull'alpinismo femminile, che è il risultato della donazione di Silvia Metzeltin, altra grande alpinista tuttora vivente, che ha lasciato alla fondazione le sue opere.
Quindi, insomma, il ruolo, in qualche maniera, quello che stai dicendo è che il ruolo delle donne nel mondo della cultura, nel mondo anche della montagna, insomma, non è stato completamente trascurato in questi anni, andare a vederlo da vicino. Certo è che qualche volta sembra ci sia bisogno di di eventi come questo, come quello che ha organizzato Black Pellegrino, al quale va ovviamente il merito di questa iniziativa, per sottolinearlo. Io avevo parlato, quando era uscita la notizia appunto che ci sarebbe stato questo incontro, qualche donna ha un po' storto il naso, ma lo ha storto nel senso, secondo me, se ho interpretato bene quello che voleva dire, era c'è bisogno effettivamente di un incontro ad hoc per far questo, non c'è ancora lo spazio necessario per le donne per emergere anche all'interno dei confini della nostra provincia, perché lo sguardo che diamo oggi è questo. Che dici tu?
Ma guarda, allora, intanto volevo precisare che quello di Giovanni Angelini è un'eccezione, cioè non voglio dire che normalmente ci fosse questa attenzione alle donne, anzi, nel CAI stesso, lo raccontava Silvia Metzeltin, ci sono voluti anni, decenni, prima che le donne alpiniste come lei fossero riconosciute come accademiche. Lei non è stata riconosciuta come accademica, è stata riconosciuta come socio onorario del CAI insieme ad un'altra grande alpinista, ma per dire, hanno sempre dovuto battagliare per farsi spazio, quindi non c'è pericolo. Ecco, ma veramente l'idea di Beppe Pellegrino, dei Nuovi Sentieri, a cui poi si è associato il GISM, il Gruppo Italiano Scrittori di Montagna, è stata un'idea geniale, secondo me, e non è vero che ci sia spazio normalmente per il ruolo delle donne, neanche non solo come trasmettrici di cultura, come insegnanti, ma anche come trasmettrici di cultura in generale nella società. Cioè, le donne, sì, non so, anche nei comuni, l'assessore di solito donna ha in carico le funzioni della scuola e della cultura, come dire, sono secondarie.
Esatto.
Invece la cultura è fondamentale, è centrale, e il discorso sulla scuola era proprio per dire questo: è fondamentale e centrale perché si formano i cittadini, e la cultura ha anche dei risvolti, dei risultati sul piano economico, sul piano della composizione della società, sul piano sociale, quindi non soltanto come cultura in sé. Quindi ben vengano queste iniziative, ecco.
Quindi stiamo dicendo anche alle donne che hanno in mano quei referati, tu hai citato il mondo amministrativo, che in realtà hanno in mano qualcosa di importante. Certo è che deve crescere parallelamente appunto anche il ruolo, questo sto ribadendo quello che tu dicevi poco fa, il ruolo appunto di cultura e di istruzione, perché finché cultura e istruzione vengono considerate poco, è chiaro che anche coloro che si occupano di cultura e istruzione rischiano di venire considerati poco, no?
È proprio così, sono pienamente d'accordo. Cioè, si considera la cultura come si lascia in fondo questo letterato, poi cosa rimane cultura insieme alla scuola, abbinati insieme, e di solito si lascia alla donna di turno. Ma è un ruolo centrale, sia quello della scuola sia quello della cultura. Quindi io sono pienamente d'accordo con quello che tu dicevi, insomma, bisogna dare un'importanza maggiore. E perché cultura cosa vuol dire? Vuol dire tante cose, ma vuol dire il pensiero su se stessi, sull'esistente, il pensiero sulla società, vuol dire tutte le forme di espressione di questo pensiero, dell'intelligenza dell'uomo in tutte le sue manifestazioni, sia individualmente che collettivamente, ma vuol dire il nucleo della società, non è una cosa collaterale, insomma, secondo me. E noi in fondazione facciamo cultura, perché è una fondazione culturale che ha solo questo come scopo, lo facciamo anche attraverso una biblioteca, ma quante altre donne e organizzazioni fanno da un elicottero di salvataggio, quante altre donne, quante altre, ecco, hanno questa funzione, insomma, che non viene sufficientemente messa in rilievo. Quindi ben vengano iniziative come quella che ha organizzato Betty e che è stata organizzata per fortuna vostra proprio nella Gordino, no? Che mi sa che sia un centro culturale molto importante, no? E non semplicemente un contenitore, ma anche un promotore di iniziative, certo. E con altri livelli.
Certo, allora, tra l'altro questa, la mostra, l'iniziativa di Betty Pellegrinon e anche questa nostra chiacchierata arrivano a 25 anni da quella conferenza dell'ONU proprio sulle donne che era stata ospitata in Cina, e 40.000 attiviste provenienti da 180 paesi si erano ritrovate, tra l'altro avevano partecipato anche Hillary Clinton, Benazir Bhutto, no? Per fare un po' il punto già allora su quello che era il ruolo delle donne nella società. E chiedo a te, insomma, uno sguardo anche che va oltre la provincia, oltre la Gordino, no? Come siamo messi sul tema della parità di genere? E lo chiedo a te, che sei una donna che è, mi pare di poterlo dire, riuscita, no, a farsi spazio anche proprio in un mondo che magari era molto, anche molto maschile. La tua esperienza di questi anni, di questa tua lunga carriera, è un po' lo stato dell'arte, mi verrebbe da dire così, la situazione, come la vedi tu dal tuo osservatorio?
Beh, c'è molta strada da fare, c'è veramente molta strada da fare. Comunque, ci sono questi esempi magnifici che tu hai citato, di donne che hanno conquistato dei posti di rilievo e li conquistano ancora di più, sempre di più, sia a livello di funzioni politiche generali, sia a livello di ONU, di UNESCO. Ecco, noi che siamo adesso sotto l'egida di UNESCO, possiamo capire quanto sia importante la funzione di UNESCO, no? Per la promozione della cultura. E siamo ancora molto indietro, perché ci sono dei problemi, e qui dovete vedere il sociologo più che una persona come me, sono dei problemi da risolvere sul piano strutturale della società, cioè permettere alle donne di lavorare. Ecco, è evidente che in questo periodo qui del Covid, in cui i bambini erano a casa, no, perché la scuola era chiusa, gli asili erano chiusi, le donne, quelle che hanno potuto lavorare a distanza, circondate dai bambini, hanno potuto continuare a lavorare, ma molte altre invece assolutamente no. Quindi ci sono dei problemi che riguardano la società più che la funzione della donna in sé, no? Cioè di concedere delle strutture, delle funzioni chiare e definitive che permettano alla donna nel suo ruolo di madre, no? Di poter lavorare. Ecco, è chiaro che sono fatti dei passi avanti adesso rispetto al passato, perché i casi che citavo prima io, a cui faceva riferimento Giovanni Angelini, sono casi del passato, però abbiamo ancora molta strada da fare, insomma. Cioè la possibilità che la donna possa avere una famiglia e possa lavorare contemporaneamente e avere anche delle funzioni importanti. Quindi queste cose vanno concesse da tutti quanti, non vanno semplicemente conquistate dalle donne. È un discorso che mira a una parità sociale effettiva, di cui ci si riempie la bocca, e tutti, certo, i politici non fanno altro che parlarne, che però va effettivamente realizzata, ma va realizzata in modo molto concreto, insomma.
Esatto.
Ma sperimentiamo in questo periodo, ecco.
Sì, sì, beh, è evidente, quando parli dei politici, risulta, leggevo proprio oggi sul giornale ancora il fatto che il 75,7% dei seggi in Parlamento in tutto il mondo è ancora appannaggio della parte maschile, e solo il 27% delle posizioni di vertice nei governi è in mano alle donne, ma lo vediamo, lo accennavi tu prima, anche nel nostro piccolo, no? Nei nostri, quanti sindaci donna ci sono, quanti assessori, è ancora un limite grosso anche proprio delle nostre, anche delle nostre comunità.
Sì, sicuramente, Sicuramente io che non so i numeri, ecco, quindi i numeri li sai tu, e per quello parlavo di sociologi, non so i numeri, però evidente, la percezione è chiara, insomma. Quante donne possono, devono avere dei figli grandi, oppure devono essere assolutamente o senza figli, o essere assolutamente indipendenti per poter assumere un ruolo, per esempio, di sindaco che richiede il tempo pieno, no? Così come altri ruoli di consiglieri a livello regionale, a livello parlamentare, come deputati, come sono una minoranza, lo sappiamo benissimo, ma i problemi sono sempre quelli, cioè esistono gli asili nido, benissimo, quanto costano? Ce ne sono pochi, ce ne sono tanti, evidentemente ce ne sono pochi dappertutto. E quindi esiste la possibilità per la donna di fare un lavoro a tempo pieno, le capacità ci sono, ma poi bisogna che lei si ritagli il tempo lottando in continuazione contro le altre mansioni che sono, certo, che incombono su di lei. Quindi c'è molto molto lavoro da fare, insomma, in questo senso.
Approfitto della tua gradita partecipazione a questa trasmissione, Esther, per esulare un attimo dal tema che abbiamo trattato finora, ma per parlare un attimo di montagna e della fruizione della montagna, perché usciamo da un'estate particolare in cui la montagna ha avuto una presenza di turisti, di persone che l'hanno frequentata enorme, no? E questo però da un lato ha portato a aspetti positivi, ma ovviamente ha messo in luce anche aspetti, insomma, di riflessione, no? E proprio sulla fruizione della montagna che potrà avere in futuro. Anche qui io ti chiederei una considerazione, immagino che anche tu ti sia posta il problema, che ne abbia parlato, ne abbia discusso anche con all'interno della fondazione, e che futuro ci aspetta e come dobbiamo affrontarlo, questo futuro di fruizione delle montagne.
Allora, innanzitutto ti faccio una premessa, che come fondazione noi stiamo avviando, l'avevamo avviato già prima del Covid-19, quindi già prima di febbraio, insomma, un progetto Montagna Salute, Montagna Benessere, che vuole dimostrare, un progetto con tutta una serie di iniziative di lunga durata e ad ampia scala, che vuole dimostrare come l'ambiente montano in quanto tale è un ambiente di salute, è un ambiente che dà benessere psicofisico. La montagna per i residenti, la montagna per i lavoratori che ci abitano, non la montagna semplicemente degli alpinisti, ecco, quindi tanto per chiarirci, la media montagna. Questo come punto suffragato dalla Difendibili. Posto questo, abbiamo visto sicuramente quanto la montagna fosse ambita in questo periodo qui dal punto di vista turistico, appunto per come spazio libero, per gli spazi che la montagna permette, no? Oltre che per la salubrità dell'acqua, dell'aria, eccetera, eccetera. Ecco, al di là di quelli che sono gli slogan, questo tutto è poggia su dei dati proprio effettivi, dei dati dimostrati, insomma, la montagna come fonte di salute. Però non si può pensare a lasciare che il turismo vada così come deve andare, per cui ci sono degli assalti come ci sono stati a luoghi pregiati che sono sempre gli stessi e sono frutto di trasmissione tramite social network, no? Di like, quindi indipendentemente dal fatto che sia interessante o non sia interessante, che sia di 2000 metri, che sia di 1000 metri, ecco, basta che sia like, no?
Certo.
Attraverso i social, e questo comporta quello che abbiamo sperimentato, che abbiamo visto con grande stupore e con grande preoccupazione, cioè l'assalto agli stessi luoghi, quando ce ne sono gli altri che sono assolutamente abbandonati. Ricordiamoci che al di là dei 2 o 3 posti che sono stati oggetto di assalto, anche di turisti cafoni e curiosi, come nel caso delle cascate di Panes, no? Per quel povero che si è cascato, certo, che è morto, certo, nella cascata, no? Tutto questo, quello che comporta. Ecco, ci sono 30.000 luoghi della montagna bellunese senza passare di alti che non sono neanche toccati. Allora va fatta una gestione assolutamente intelligente del turismo, cioè non basta fare attraverso i social network, bisogna distinguere tra il turismo soft, il turismo che poi è anche il turismo culturale, che sta andando per la maggiore, nel senso che la gente chiede un turismo culturale sempre di più, no? Di avere delle spiegazioni, non semplicemente di fare la passeggiata così a caso per muovere le gambe, ci vuole una distinzione tra quello che è il turismo in quanto tale, rispetto a quello che è il vero turismo, il vero turismo di cui la montagna, che la montagna si merita. Ecco, questo l'ho detto in sintesi, però non so se si è capito.
Sì, sì, cioè, quello che si capisce è che effettivamente c'è una, cioè, tu dicevi poco fa, non è detto che si debba andare avanti sempre nel solco in cui si è andati finora. Ci sono dei problemi, sì, delle questioni che vengono, emergono, forse erano già emerse prima del, sì, anzi erano sicuramente emerse già prima del Covid, e forse adesso sono esplose, mi verrebbe da,
esplose, da, sono da dire. Esplose ancora di più.
E quindi sì, bisogna, sì, bisogna cercare, certo, ci sono, anche l'altro giorno c'era un dibattito, mi pare, anche sulla nostra radio, tra, sì, chi ha criticato molto, qualcuno, chi ci lavora anche proprio nel settore turistico, ha sottolineato, ci vuole cautela, perché ovviamente non è che ci sia un modello che si può cambiare magari dall'oggi al domani, però ovviamente serve provare, certo, a mettersi là a tavolino, e magari, ecco, invitiamo anche tutti gli amministratori magari a sfruttare anche le competenze appunto scientifiche di chi la montagna la sta studiando da tanto tempo, insomma, no? Perché insomma, poi...
Sì, tra l'altro volevo aggiungere, non so se c'è ancora spazio,
certo,
che noi è il terzo anno che organizziamo con la Fondazione Dolomiti UNESCO, anzi grazie alla Fondazione Dolomiti UNESCO, quindi che ha determinati, propone insomma un determinato modello, no, di apporto alla montagna, un corso per addetti all'ospitalità, bed and breakfast, alberghi, un corso di formazione per case, per ferie, eccetera, proprio per attraverso degli esperti, per proporre insomma questi modelli nuovi di gestione del turismo, una gestione informata, una gestione consapevole, in cui si scoprono i veri valori della montagna, ecco, e quindi e come dici tu, ci sono queste importantissime tavole rotonde che tu dicevi, questi importantissimi incontri che vengono fatti. Ecco, per quello che possiamo dire è che per fortuna oggi la montagna è un po' al centro dell'attenzione, non, certo, volente o nolente, ecco, e quindi è il momento buono.
Esatto, è il momento buono proprio per, anche per cercare di mettersi, che secondo me questo vale per la montagna come vale in tutti i lavori,
sì,
e mettersi in discussione, no? E mettere in discussione quello
che si è
fatto finora, eccetera, poi magari si può anche, nel momento in cui ci si mette in discussione e si resta convinti di un'idea, va benissimo, però il farlo è sempre un motivo di crescita, e quindi questo può servire a tutti.
È motivo di crescita, sì, hai ragione, è motivo di crescita, dobbiamo tutti ripensare, ecco, a che cosa, a come gestire insomma il turismo in montagna, ecco. E a quale tipo di turismo, ma mi pare che hai detto bene, quindi è inutile che io ripeta.
Esther,
è un tema scottante, è importantissimo per noi, per la nostra montagna dell'UNESCO.
Esther, grazie per essere stata con noi, grazie per il contributo che hai dato appunto alla riflessione sia sul ruolo delle donne che poi appunto sul futuro della montagna, e allora l'invito è ovviamente ad una prossima puntata, magari più avanti.
Va bene, volentieri, grazie a te, sai.
Grazie,
e buon lavoro.
Grazie ancora a Esther Casona Angelini per essere stata con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato, e l'appuntamento è come sempre alla settimana prossima.